www.redigio.it e la storia continua. Il principe e il povero. Il talento di un capo. Il cronista Viduchindo di Corvè, che scrisse intorno al 1000 una storia dei Sassoni, inserì tra le virtù costitutive della regia dignitas di Enrico l'Uccellatore un talento venatorio. Lo scopo di Viduchindo era apologetico. Si trattava di dimostrare che la nuova dinastia sassone, che si sostituì a Carolingi alla testa del Sacro Romano Impero, dinastia fondata appunto da Enrico, era la migliore possibile e che non aveva nulla da invidiare ai pur tanto gloriosi predecessori. In Francia, la propaganda dei Capetingi, successori di Carlo Magno, si servì dei medesimi argomenti. Una cronaca riferisce che il loro capostipite, Odo, conte di Parigi, una volta eletto re dei Franchi, cacciò More Regio in presenza dei rappresentanti della nobiltà. La caccia era stata fondamentale nella rappresentazione del potere carolingio, del quale Odo e Enrico dovevano prendere il posto di Eginardo, con una punta di orgoglio. Racconta che Carlo Magno, anziano e tormentato dalla gotta, si opponeva testardamente ai medici che le consigliavano di rinunciare a cacciare. I poeti, attivi alle corti franche, consapevoli di quanto la caccia fosse un tema apprezzato, lo inserivano spesso e volentieri nei componimenti dedicati a questo o a quel membro della dinastia regnante. Nel Carme in onore di re Ludovico, di Arnoldo Nigello, il sovrano e suo figlio Lotario, all'epoca già associato al trono, ricevevano l'ospite Harold di Danimarca, e il mezzo scelto per esibire le loro qualità legali e il loro potere è una furiosa battuta di caccia, nel corso dei quali i due protagonisti uccidono orsi e cinghiali con le proprie mani. Questa espressione, usata in vari passaggi del poema, non significavano che essi attaccassero le bestie feroci a mani nude, ma che le affrontavano nel corpo a corpo armati di spada. Battute d'autunno. Lo stesso aveva fatto in precedenza Carlo Magno davanti agli ambasciatori persiani per impressionare gli ospiti. Infatti, egli aveva affrontato Uri e Bisonti extratta spada. Questo era il modello pratico ideale che si proponevano ai giovani aristocratici e che rimarrà in auge per secoli. Secondo il biografo Tegan, Ludovico il Pio non amava troppo cacciare in estate, perché in quella stagione i cervi pinguissimi sunt e preferiva aspettare l'autunno. Tegan non spiega la predilezione del suo re per l'autunno, ma solo perché agli occhi dei contemporanei non c'era alcun bisogno. In autunno i cinghiali erano nella stagione degli amori, e quindi il carattere si faceva ancora più aggressivo. In autunno, inoltre, la foresta era particolarmente insidiosa a causa delle piogge, frequenti e abbondanti nelle regioni settentrionali. Le cacce autunnali, insomma, erano preferite perché rischiose e orientate al massimo verso la dimensione guerriera. Lungi dall'essere una peculiarità di Ludovico, la caccia autunnale rappresentava un appuntamento fisso per i carolingi e le foreste delle Ardenne erano il territorio preferito. La regione delle Ardenne è insieme il luogo di nascita del culto di Sant'Uberto, l'attuale patrono dei cacciatori, che fu vescovo di Liegi alla fine del VII secolo, e il territorio dove si collocano le origini dinastiche dei Pipinidi Carolingi, i cui primi rappresentanti furono alleati e sostenitori del medesimo Uberto. La sovrapposizione di una dimensione venatoria alla figura di Uberto deve molto a questo legame con i Carolingi e alla pregnanza culturale acquisita, soprattutto grazie a loro, dalla caccia nelle Ardenne. Il cervo. L'immagine del cervo, simbolo della regalità, cominciò a imporsi a partire dal XI secolo, uscendo da un precedente stato di latenza. Come animale simbolicamente nobile, la Chiesa dei primi secoli aveva inizialmente sostenuto il leone, forse perché geograficamente lontano. Il cervo occupava comunque una posizione di prestigio, grazie alle buone entrature bibliche, la cerva dei salmi che anela l'acqua come l'anima di Dio. Nell'ascesa del cervo, che ha probabilmente influito un disegno che mirava a mitigare la violenza alla caccia, extratta spada, alle fiere spostando il prestigio verso una preda che richiede l'arco e quindi il colpo a distanza e l'assenza di un combattimento propriamente detto. La distinzione tra una caccia con l'arco, orientata a piacere puro e alla celebrazione, e un'altra con la spada, che enfatizzava l'identità guerriera del cacciatore e diede luogo a una opposizione, forte in teoria e sfumata in pratica, tra un cervo cristiano e un cinghiale diabolico. Questa dialettica simbolica originò anche un curioso uso terminologico e si cominciarono a chiamare rami le corna del cervo e corna le zampe del cinghiale, in modo che a primo fossero sottratte le risonanze diaboliche enfatizzate nel secondo. www.redigio.it e la storia continua.